e ha detto omileo, perché tutti si sono seduti perché così succede, di fare delle idee abbastanza interessanti, un po' strane. E come è una cosa anche di famiglia, perché noi quando abbiamo iniziato a fare il Galatrona, che è il vino di quale parleremo oggi, che è un Merlot 100% piantato in una vigna a fine anni 80 in Valdarno, appena fuori dal confine del Chianti Classico, già quella è un'indicazione di follia, insomma, in certo coraggio. Senso. Sì, più che coraggio, insomma, sì, coraggio misto a un po' di follia. Crediamo molto, noi siamo appunto, Petrolo è nella mia famiglia dal 1947, quando mio bisnonno romano di origini, come noi tutti, anch'io sono nato a Roma e sono cresciuto a Petrolo da quando sono molto piccolo, però insomma dal 47 mio bisnonno ha comprato Petrolo, che è un'azienda di 300 ettari in totale, di cui 30 abitati, 20 con olivi, il resto è bosco. E siamo esattamente al confine sud, in Valdarno di sopra, siamo sempre stati in Valdarno, all'inizio mio bisnonno faceva vino marcato Chianti, questo negli anni 70, negli anni 70, 80, fino a che poi con un grosso lavoro siamo riusciti negli ultimi 10 anni a ritirare fuori la DOC Valdarno di sopra, che è una DOC molto storica, fa parte del primo editto di Cosimo III de' Medici del 1717, quando divise la Toscana nelle 4 zone vitivinicole di pregio, Chianti, Carmignano, Pomino e Valdarno di sopra. Poi la Valdarno con gli anni purtroppo si è un po' persa, perché diciamo che soprattutto dopo la seconda guerra molta popolazione ha iniziato a un po' abbandonare i campi, ci sono tantissime vigne, moltissime comunque anche tradizioni contadine di viticoltori e di olivocoltori, come si dice, anche perché insomma, i nostri colli, soprattutto dove siamo noi, che è la zona guardando la Valdarno occidentale, quindi verso il Chianti Classico, metà dell'azienda di Petrolo è effettivamente in Chianti Classico, per darmi un'idea, all'altezza di Castelnuovo per Ardenga, Gaiolo, è spostati semplicemente una ventina di chilometri di sud-est, quindi terreni tipicamente chiantigiani, situazione dal punto di vista di microclima e soprattutto suoli tipicamente chiantigiani, quindi olivo e vite da 3000 anni, nient'altro. Nepo da Galatrona, che non è un parente mio,
era un mago, no?
Era un mago. Nepo da Galatrona era un mago, alchimista, scienziato all'epoca, alla corte di Lorenzo il Magnifico. Lui veniva da Galatrona, che è questa, dove, che è un castello, era un castello, adesso rimane la torre di Galatrona, che è un po' il simbolo della nostra azienda. Non so se avete presente le nostre etichette, o almeno una delle nostre etichette, Galatrona è quella di cui parliamo oggi, che è un'etichetta tonda con una torre in centro. Ecco, quella torre è una torre del Medioevo, presente a Petrolo appunto dal 1100 e qualcosa, e Nepo veniva da lì, e lui era un personaggio che all'epoca veniva, diciamo, considerato sì stregone, ma mago, ma il mago era uno scienziato, diciamo, era una persona che curava, era un dottore, ed era una persona molto legata a Lorenzo Magnifico, e Lorenzo Magnifico era molto legato a lui, e diciamo a noi piace dire che comunque un po' l'energia rimane, sicuramente Galatrona è una collina che ha un'incredibile energia, qualche certo magnetismo anche, oserei dire, e quindi cerchiamo di essere degni eredi di Nepo da Galatrona.
Rocco, se sei d'accordo, io passo la parola, la palla e il microfono e il bicchiere.
Prima di iniziare voglio soltanto dire un paio di cose sulla vigna,
sì.
Giusto perché così parlava di quello. Appunto Galatrona è un singolo vigneto di Merlot, 100%. Oggi assaggeremo 4 annate, 20, 15, 13 e 8. La vigna fu piantata tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, quindi all'epoca Petrolo lavorava soltanto col Sangiovese e con Giulio Gambelli, che è stato il nostro storico consulente enologo, la più grande persona per il Sangiovese in Toscana mai esistita probabilmente, e lui fu quello che, vedendo questo appezzamento di terra nella parte un pochino più bassa, un pochino meno galestrosa, un pochino più argillosa di Petrolo, decise, disse a mia nonna e a mio padre all'epoca, perché no piantare il merlot? Ancora una volta hai ragione, l'idea era quella di tagliare il merlot col sangiovese, quindi di fare un vino mezzo merlot mezzo sangiovese, come era un po' lo stile, un po' dove la tendenza, dove portava la tendenza all'epoca. Un po' di merlot noi lo tagliamo, un po' di merlot de Calatrona va effettivamente nel nostro vino Torrione, il nostro Torrione che è il nostro vino aziendale, noi non produciamo un vino base, ma insomma c'è il nostro vino aziendale, ha una parte di merlot che viene da Calatrona. Però la meglio uva e il meglio vino di Calatrona fa il Calatrona dal 1994 ed è un merlot di cui ci parleranno i nostri amici, poi parleremo noi, adesso assaggiamo intanto la 20.
Rossi Andrea, a voi.
Sì, prego. Andrea, per favore, dai via.
Faccio l'autoctono. Su questo palco sono l'unico toscano, quindi
di nascita.
Poi bisogna guadagnarsi il diritto di essere toscani, e direi che la famiglia San Giust da questo punto di vista è una famiglia benemerita. Dovete pensare, quando nacque il Calatrona, quando si è affermato, era il tempo dei super Tuscan, no? I tempi in cui nascevano merlot un po' ovunque e raggiungevano prezzi elevatissimi, bottiglie ricercate soprattutto in America, ma non solo, anche sui mercati asiatici. E il Calatrona all'inizio è stato un po' confuso con questa moda dei merlot, dei vini rotondi, ricchi, roboanti. Effettivamente lo era ricco, lo era sfaccettato, però ha sempre avuto, come ci ha anche raccontato Rocco, un carattere molto più legato al territorio di tanti altri merlot. È vero che il merlot ha stravolto un po' il Chianti classico, c'è stata poi la corsa, prima la corsa a piantarlo, la corsa a aumentare i prezzi, la corsa a fare merlot in purezza, sulla scorta di quello che è stato un po' l'esempio di tutti, non si arrabbierà Rocco se nomina un'altra azienda, il Masseto, no? Dell'Ornellaio, quello è stato un po' il faro, dice ma cavolo, se il Masseto, anche il Messorio delle Macchiole, quindi si abbolga, si può fare un grande merlot, facciamolo anche noi. A Castello di Ama, la parita ha dimostrato che si poteva fare un grande merlot anche nel Chianti classico. Di sicuro all'epoca il Sangiovese era molto diverso, maturava meno, aveva dei problemi a maturare, diciamo, insomma, anni 80-90, ma fino agli anni 2000 il Sangiovese Chianti classico faceva fatica, e quindi il merlot risolveva tante situazioni. E il problema è che molti di questi vini scimmiottavano il Masseto, il merlot in purezza, senza poi avere delle basi e delle strutture. Calatrona fin dall'inizio è stato invece un vino di territorio, cioè un vino nato perché lì c'era l'argilla, e un vino nato per essere un unicum all'interno di un'azienda. L'azienda di Petrolo tuttora si fonda principalmente sul Sangiovese, sulla ricerca di vecchi vigneti, di particolarità, sul Trebbiano, quindi ci sono una... Il merlot era un aspetto episodico, poi piano piano all'inizio prese un po', tutti conoscevano Petrolo perché era quello che faceva Calatrona, e si perdeva una bellezza un po' di tutti gli altri vini. Nel tempo poi un'altra cosa che ha fatto Petrolo, la famiglia San Giust, è uno dei pochissimi vini che non è più dei famosi Super Tasca, non è più IGT Toscana, ma è Valdarno di Sopra Doc. Per dirvi, per fare un confronto, sarebbe come se il Tignanello uscisse come Chianti classico. Quindi rinunci a quel blasone, alla ricerca che hai fatto nel tuo marchio, per mettersi al servizio di una comunità che è quella del Valdarno di Sopra. Questa è una questione abbastanza coraggiosa da parte di un'azienda famosa per un'etichetta, che in un qualche modo in realtà da IGT passi a DOC, teoricamente vai più in alto, ma sapete che in Toscana IGT Toscana, tutti appunto Super Tasca sono IGT Toscana. Quindi questo percorso del Calatrona è stato un po' subito i tempi, un po' gli ha precorsi. Ma di sicuro è bello leggere questo merlot non come un merlot, ma come un vino di territorio. Tra l'altro la parola merlot è proprio scritta piccolissima in etichetta, e oggi come oggi Calatrona non è merlot, è Calatrona, è un'espressione particolare di un vigneto della tenuta di Petrolo. Allora, davanti avete appunto un'idea del percorso che questo vino fa da quando è giovane, e con un tuffo molto indietro nel passato per rendervi conto dell'evoluzione. Un grande vino si riconosce sì dall'opulenza, la ricchezza e gioventù, ma soprattutto anche dal fatto che riesca a invecchiare. Eros, prego.
Sì, la cosa che a me piace molto di Calatrona, tante volte ci si aspetta, no, a livello anche teorico, delle determinate note che vanno a racchiudere, no, la classica stilistica del merlot. È una cosa che secondo me rende unica rende unico Galatrone insieme a altri pochi vini, altri pochi Merlot toscani. Tante volte quando io bevo Merlot, o anche voi sicuramente avete imparato che cos'è il Merlot, ci si aspetta sempre un po' più di opulenza, un po' più di rotondità. Si guarda anche alcune cantine a Bolgheri, soprattutto la rotondità, la potenza di questa varietà. E molto spesso a me personalmente il Merlot, diciamo, non è sempre stato uno dei miei vitigni, non dico favoriti, perché sapete benissimo che nel momento in cui entrate anche voi e siete entrati a aumentate il vostro sapere sul vino, incomincia a piacervi tutto quanto, non avete più una varietà preferita, ma tutto ciò che è buono, tra virgolette, vi piace. Il Merlot è sempre stato, diciamo, per quanto riguarda me personalmente, non dico una pecora nera, ma però molto spesso su questi Merlot molto tondi, molto dolci, molto ruffiani, anche se si pensa anche al Merlot in sé, lo si descrive sempre con la rotondità, lo si utilizza nel taglio per dare più pancia, più morbidezza, eccetera eccetera. Invece Galatrone insieme a altri, a mio parere personale, è proprio un Merlot che è un po' atipico, e per questo rende questa atipicità rende Galatrone secondo me un unico. E a che cosa mi riferisco? Vedrete anche nel momento in cui assaggiamo i vini questo nervo, questa acidità, questa freschezza che secondo me caratterizza Galatrone insieme ad altri pochi Merlot, e li eleva, per quanto mi riguarda, sono tutte affermazioni che sono mie personali, sicuramente non è, sono, poi sarebbe bello anche se ci si può confrontare, ma è molto diverso rispetto a un classico Merlot, molto un po' più nervoso, un po' più fresco, molto più bevibile, non voglio dire beverino, perché molto spesso con l'aggettivo beverino si declassifica un po' il vino, però per me è anche importante, nel momento in cui io apro una bottiglia voglio anche una semplicità, voglio complessità senza dubbio, ma voglio anche semplicità di beva. E sapete benissimo che nel momento in cui siete anche a casa, avete 5-6 bottiglie aperte, la bottiglia che ha più successo, i vini che sono più successi alla fine della degustazione si vede perché sono bottiglie vuote, e le bottiglie vuote in questo caso qua, come in questo caso, legate a questa acidità, a questa freschezza, danno molta bevibilità e anche semplicità nel discorso dell'abbinamento, cosa che io tendo sempre molto a sottolineare, perché arrivando Andrea in questo caso qua lavora tra virgolette ancora nella ristorazione, avendo l'osteria da Burde, io arrivo da un passato nella ristorazione e mi sono sempre piaciuti molto i vini che potevo andare a relegare all'interno di un menù, e queste cose qua si fa affidamento molto spesso all'acidità. E un tema che io sicuramente andrò a sottolineare spesso anche bevendo, assaggiando Galatrone. Però non so se vuoi cominciare con la 2020.
Sì, la 2020, il primo bicchiere sulla sinistra che avete, un'annata che fa parte del nuovo clima caldo, l'epoca di vendemmia del Merlot, Rocco, quanto si è anticipata più o meno?
Ma allora è interessante, vedremo tra la 8 e la 20, alla 8, se nella 8 e abbiamo vendemmiato forse a metà settembre, la 20 è una delle vendemmie che comunque è iniziata gli ultimi giorni di agosto, come poi la 21, la 22, insomma come poi sarà così per il resto dei miei giorni probabilmente.
Quindi una delle prime annate del nuovo clima, 2 settimane non è poco, il Merlot diciamo all'epoca riusciva ad andare a settembre, ottobre, pensate insomma nel nord, a Bordeaux, da dove proviene, si arriva anche a ottobre a volte, ottobre no, ma comunque fine settembre, nel Pomerol, che è la zona di riferimento con cui Luca, grazie all'amicizia della famiglia che gestisce il Chateau Le Gris Criné, ha avuto la folgorazione, ha imparato, ha anche capito come gestire il Merlot, quindi lì si va quasi un mese avanti, quindi la difficoltà di continuare a fare questo vino è proprio quella, riuscire a portare avanti il Merlot a una maturità tale in cui l'acidità a quel punto non è un problema, però il problema semmai è la maturazione del tannino e soprattutto complessità e ricchezza, quella normalmente sono gli ultimi giorni della vendemmia che riescono a dartela. Questo 2020 è, sentite, nel naso è molto poco Merlot. Merlot normalmente c'ha caramello, frutta di bosco in confettura, questo invece è un vino già così giovane che tira fuori questo lato morale molto oscuro, quasi resinoso, chiaramente c'è frutto, quello sì, tantissimo, una, confettura di frutti rossi, lampone, ribes rosso, queste note che ricordano, c'è un bellissimo floreale, una viola candita, la viola normalmente ce la troviamo nel Sangiovese, non è come
Galatrona viola.
È un riconoscimento.
Viola nel Galatrona, il floreale è un dettaglio che Andrea ha colpito nel segno. Cioè, insomma, i vini nostri a Petrolo cerchiamo di tirare fuori tanto quello nel Sangiovese chiaramente, ma anche riuscendo nel Merlot.
Oggi c'è anche uno spostamento più nel gusto delle persone, che il gusto fruttato che è rappresentato un po' gli anni 90 e 2000 oggi si sta spostando più sul floreale, anche perché il floreale istintivamente ci evoca qualcosa di più soave, più leggero, più fresco. Direi che in questo caso il naso non è assolutamente un naso da annata calda, che uno si immagina la frutta cotta, invece qui le note sono croccanti, fresche, c'è un'idea di mela, c'è poi tutto la componente speziata, che è una speziatura che deriva molto poco dal legno e molto poco dal frutto, quindi c'è una nota di china, di noce di cola, un'idea, le note, una speziatura che richiama il pepe nero, il macis, effettivamente già in gioventù così è un vino che salta fuori dal bicchiere e ci cattura, ci porta in un mondo un po' particolare, non so se è quello magico di Nepo da Galatrona, ma sicuramente è un vino che ci spiazza un po' se lo affrontiamo come Merlot. Se invece avete la fortuna di visitare l'azienda, di stare in quelle zone, vedete bene che cattura molto bene quest'area. Se la guardiamo dal Chianti Classico e da Firenze sembra un'area un po' periferica, in realtà è un'area centrale per tutta quella che è il Val d'Arno, che è una zona storicamente, c'era addirittura ai tempi dei Etruschi, dei Romani, la Cassia Vetus, no? È una zona di passaggio e lungo la Cassia Vetus c'erano tantissime commerci e attività economiche. Quindi in bocca la sensazione morbida non c'è, o meglio sì c'è, perché il frutto è bello, nel bocca invece il frutto prende un po' la rigidità, il tannino sentite quant'è tratteggiato, quant'è puzzecchiante quando ci tira fuori una bellissima salivazione, e la lunghezza, oggi è un giorno radice, quindi come tutti i vini biologici legati alla natura non è il giorno migliore per assaggiare, oggi è radice, quindi questo... L'ho fatto bene, nel senso che se è buono oggi, figurati un giorno fiore, ecco, quindi è bene assaggiare le condizioni peggiori. Quindi
sono i giorni fiore?
I giorni fiore, i giorni frutto, oggi è un giorno radice, quindi in teoria non sarebbe un giorno per chi crede a stare nella biodinamica, noi siamo laici, però ve lo dico come carattere di degustazione. Quindi sicuramente floreale, tanto frutto balsamico e questa sensazione in bocca di estrema bevibilità, cioè un'impalcatura rocciosa che lo rende bevibile, non solo fruttato.
Sì, ricollegandomi a ciò che hai detto, 2020 e poi passiamo al 2015, cioè entrambe, se sentite i profumi, non è, cioè, se adesso penso che cos'è la mia del Merlot, non è sicuramente questo, non è Merlot, cioè è Merlot ma non è Merlot, ed è la fortuna di questo vino, perché comunque ritornando a ciò che diceva anche Andrea, croccantezza, la croccantezza è una delle ultime cose che mi aspetto a livello di teoricità, scusatemi, ridico questa cosa, la dico sempre durante le degustazioni, ogni tanto mi escono delle parole un po' strane, diverse, la mia madrelingua è il tedesco, faccio le degustazioni normalmente in inglese e ogni tanto quando sviccio sull'italiano mi escono delle parole un po', diciamo, utopiche, che
poetiche,
penso
poetiche,
che potrebbero essere, esatto,
licenza
in ogni caso genetica. Quindi fateci una risata se sentite che dico qualche castroneria e alla fine fuori ci beviamo comunque un calice tutti insieme. Tornando sul discorso dei vini, anche sul 2015, il 2015 è un altro classico esempio.
Aspetta, se posso dire una cosa? Solo del 2020, giustamente, Andrea diceva che è un'annata caldo, moderna, però la 2020 in generale, ma in alcuni, non in generale, ma comunque è una grandissima, a Petrolo è una grandissima annata. La 2020 non è la 17 o anche la 21 per altri motivi, ma insomma la 20 è un'annata che secondo me sarà probabilmente nel tempo una di quelle che riuscirà a mantenere di più a lungo.
Tornando sui due nasi, se confrontiamo 20 e 15 è una cosa che...
Un'altra grande annata, quindi
sì, è un'annata anche molto calda, sicuramente molto calda. E quanto ci si aspetta da un'annata calda è sicuramente una frutta più matura, una frutta quasi una marmellata, Normalmente ci si aspetta sicuramente dei tannini che sono leggermente più invadenti, un'acidità molto bassa. Adesso vi sto elencando le caratteristiche di un'annata calda. Ci mi aspetto anche sicuramente una parte alcolica, un corpo leggermente più imponente. In questo caso qua, Gallatrona, perché differenza tantissimo al Merlot? Perché comunque la prima cosa, io parere personale, che trovo all'interno del palato, a livello di degustazione, è l'acidità. Di nuovo è un tannino che è sicuramente abbastanza presente, non dico invadente, ma sicuramente si fa sentire che c'è. È una cosa che anche qua sull'annata calda, normalmente sapete benissimo che le annate calde marciano meno delle annate fredde. In questo caso qua, con un tannino così giovane ancora, che va a ricoprire all'inizio un po' di palato nella parte principale, ma poi si sposta leggermente verso la parte retro della bocca, e comunque sono tannini molto giovani. E di nuovo, tornando sul naso, confrontando, sì, sento una leggera nota di maturazione, una frutta forse un po' più matura, una parte anche arbolinata che viene fuori un po' più presente rispetto alla 2020, però trovo comunque sia 20 che 15. Tanto io personalmente, se dovessi assaggiare la cifra, non darei mai 5 anni di distacco l'uno dall'altro, perché trovo anche il 15 molto molto giovane e atipico per un'annata calda, cosa che a me fa piacere, perché vuol dire che il lavoro in vigna e poi naturalmente in cantina è stato ottimo. Le piante stanno bene, le piante sono sane e riescono comunque a produrre un'uva di questa tipologia. Ritornando al tannino, sicuramente trovo la prima differenza a livello di età, la ritrovo sul tannino, il tannino è leggermente più morbido, ma un po' più ruvido, forse derivato proprio da un'annata un po' più calda, la 15 rispetto alla 20?
Beh, in generale...
un'annata abbastanza esplosiva.
La 15 è sempre stata considerata più da subito anche...
a livello di invecchiamento?
A livello di invecchiamento...
Non dico a livello di invecchiamento, se si pensa alla 15 non è un'annata che si pensa che possa marciare più di un'annata fredda. Se si pensa adesso a livello teorico, cosa preferisco mettere in cantina? Annata fredda.
Infatti lo vediamo anche qua.
Ma anche sul 2015 trovo che sia fino ancora super giovane. Non riuscirei, secondo me, a fare molta fatica a dire un'annata fredda, un'annata calda. Forse la parte di concentrato di frutta in bocca può portarmi sicuramente ad andare a definirla come un'annata calda. Adesso stavo guardando anche il discorso dell'alcol, da 2015 è un'annata molto calda, 13,5, 2020-14, quindi è proprio l'opposto di quello che dovrebbe.
No, ma non è... No, a Pedrolo noi siamo
paesi, sono contento che non sia sempre. Non sia mai stato un Gallatrona...
Ma Gallatrona è sempre riconoscibile, ma... proprio perché è un Merlot fresco, esatto. È un Merlot che è leggermente pungente, anche se... Quando se sentirete anche gli altri, il 13-8, c'è la prima, la caratteristica del Gallatrona, se devo definirlo, la freschezza, l'acidità, che è sempre bella, molto grintosa. E questa si ritrova dalla 2020 alla 2008, sentirete poi, è una caratteristica.
Molto interessante quello che hai detto, soprattutto sulla, quello che ho detto adesso sul fatto che fra 15 e 20 non mi resti dato 5 anni di differenza. Ma quando è che fare ad Andrea? E ti farò poi, anzi già te la faccio quando assaggeremo tutto. Te che, visto il tuo lavoro, quello che fai, che sia quello che devi far conoscere, partezzare, anche vendere la bottiglia di vino, cosa consiglieresti al tuo cliente, cosa abbinarci con commenti? E ti farò questa domanda anche con l'otto, con la un po' più vecchia.
Beh, sulle annate giovani non li consiglierei di prenderla, in primo, ora, perlomeno a livello sicuramente è bella, esuberante, giovanile, qualcosa deve assestarsi col tempo, però sicuramente questo è un vino dove bisogna andare un po' a ricercare la nota speziata. Se guardassi la mia trattoria, c'ho il peposo, che è questo spezzatino di muscolo, normalmente lo facciamo con razza calvana, cotto del vino nel pepe, e ha aglio, vino e pepe, non c'ha pomodoro, quindi il pomodoro non va a cozzare con l'acidità, e quindi l'acidità del vino serve al piatto. Un piatto molto sugoso, con un bel di quelli che ci mangi mezzo chilo di pane insieme, e lì c'è bisogno di un vino che sappia essere asciugare il palato, ma anche rilanciare sulla spezia. E questo è un vino che, insomma, la parte speziata è appena accennata. accennata, però col piatto viene molto fuori e quindi si fanno gioco a vicenda. Poi il peposo con questo vino sembra il piatto più buono del mondo, come sempre, no? Io sono un grande fautore dei grandi vini sui piatti umili, perché comunque si fanno un grandissimo, il piatto umile, se così diciamo, da trattoria viene esaltato dal grande vino, e il grande vino comunque riesce a mettersi al servizio del piatto umile e di renderlo ancora più indimenticabile. Quindi l'esperienza, sicuramente questo andrei su un peposo, quindi carne comunque di manzo, bella succulenza, e poi però nel piatto ci andrei a mettere una nota speziata forte che veramente duetta con questo, e non verrebbe fuori nemmeno l'amaro, perché comunque nel peposo non c'è pepe macinato ma solo in grani, quindi è proprio un gioco di aromi, e questo secondo me.
Voglio aggiungere una cosa, sicuramente le note anche sul pepe bianco e pepe nero sono abbastanza persistenti, quindi sono molto d'accordo su quello che dici, però rimanendo nella semplicità, è un merlot che si può utilizzare con piatti super grassi, perché sapete benissimo che sul super grasso, super grassico, tantissimo, adesso perdonatemi la semplicità del mio linguaggio, però tantissime volte lavorando anche nella ristorazione facevo fatica ad accompagnare determinati piatti, e sul merlot facevo molta più fatica, perché sapete benissimo che quando si pensa a merlot sono quei vini tondi, quei vini morbidi, piacioni. Naturalmente adesso sto facendo di tutta l'erba un fascio, però si possono trovare delle alternative, delle eccezioni, scusate la parola giusta, come il galattone. E quindi su piatti molto grassi, dove e anche con tanta carne, tanta consistenza di ferro, perché alla parte del merlot è interessante con il frutto, la morbidezza e c'è. Per contrastare il grasso abbiamo l'acidità, dove sapete benissimo che su piatti ad alta concentrazione di ferro molto spesso abbiamo col tannino meno, ma con l'acidità un grosso problema, perché anche con l'effetto dell'acidità con piatti ricchi di ferro il vino incomincia a diventare amaro, incomincia a diventare un attimo un po' più duro da bere, e la poter utilizzare un vitigno internazionale come questo qua, un esempio, un'eccezione come la Latrona ci può dare su determinati piatti, è un grosso aiuto, e in più si dà un'eccellenza, un vino molto importante. Però io penso che adesso, tornando anche a quello che avevi detto prima sugli altri vini, la filosofia in generale di Latrona da sempre è stata proprio quella di lavorare sulla freschezza e su vini, trasformando un po', diciamo, il classicismo e rendendolo molto più fruibile forse anche alla degustazione, perché continui a berli, continui ad assaggiarli, si lavora molto bene il tannino in bocca, perché sapete che il tannino si va sempre a sommare a livello di palato, quindi sentiremo la bocca sempre più ricca di tannino, però comunque questa freschezza non stucca.
L'idea un po' del Galatrona da sempre, sicuramente la ricerca, abbiamo brevemente accennato che ne parla molto, la fortuna e la bravura di essere insegnato da persone che di Merlot ne sapevano e che facevano e fanno di Merlot sicuramente più sull'eleganza che sulla vera carità. Merlot è un vitigno mediocre, insomma, abbastanza, non è qualcosa che viene considerato nobile. Ci sono due o tre punti nel mondo dove effettivamente questo 100% Merlot non è poi così banale.
In Valdarno?
Uno no, neanche in Valdarno, per quanto mi riguarda Calatrona. Poi sì, diciamo Pomerol, Saint-Émilion, poi di California e la Toscana. Poi la Toscana è grande, ci sono varie. Però ecco, per ricollegarsi al discorso dell'annata, del calore e della differenza tra l'annata calda, l'annata fredda, solare, marmellate, cose che. Ecco, allora a Petrolo e a Galatrone specialmente bisogna ricollegarsi sempre al fatto che questa è una vigna con delle radici profondamente gambicane, quindi nonostante sia forse la vigna dal punto di vista di la meno scoscesa, è quella che ha un po' meno presenza di galestro, galese, ma comunque rimane un bancone di galestro con uno strato di 50 cm di argilla sopra, quindi comunque rimane una vigna tipicamente piandigiana, non ha niente a che fare con Bolgheri, non ha niente a che fare con Bordeaux, non ha niente a che fare con è chiantigiana, quindi il Merlot che sa di Sangiovese, tra virgolette, è proprio un po' la nostra, è un po' la nostra idea, e non è una cosa stilistica. Cioè, sì, lo puoi leggermente, noi non siamo al 100% vino nuovo, quindi non abbiamo neanche, noi fermentiamo in cemento, tradizionalmente, e poi andiamo in legno, un barilito no, 225-500 litri per il Galatrona, per un 40% 9 è sempre stato così. Forse negli anni 90, prima del 2000, c'era un pochino più di legno nuovo, perché era quello, allora lo possiamo chiamare stile, ma qui non c'è, c'è molto poco stile, anche se poi si trasforma nel bicchiere in stile, ma la verità è che questa è una vigna con delle condizioni climatiche, pedoclimatiche molto particolari, che dà dei vini, che dà un vino che sicuramente, come è stato detto all'inizio, è, c'è una certa sua unicità, proprio nel fatto che poi alla fine se vai a vedere è un Merlot. Però ecco, sì, insomma, quindi le annate calde, le annate fredde, anche la 20, la 15, la differenza tra la 20 e la 15, la 20 è un'annata sicuramente calda, non, questo è senza dubbio, ma come è stata la 15? La 15 era calda in maniera tradizionale, vuol dire che era considerata una grande annata, una grande un'annata dove la maturazione è perfetta, comunque la 15 è un'annata perfetta perché è stato caldo, ma dal punto di vista anche meteorologico. La 20 è stata fresca in realtà in inverno, è stata piovosa e poi è stato molto caldo l'estate. Anche lì è importante vedere escursione termica, cosa che noi per esempio a Petrolo, questa è una vigna che ha 350 metri sul livello del mare, quindi quello è anche importante dirlo, mentre gli altri merlot di solito sono fatti a zero. Quindi ci sono molte cose che combinate insieme fanno sì che poi in un vino come la 20, comunque tra la 20 e la 15, grazie mille per aver detto che non ci sono 5 anni di differenza, perché anche io lo trovo vero, però la 15 hai quella spezia di cui abbiamo parlato un pochino che inizia veramente a farsi a uscire, e allora poi si capisce l'evoluzione di un vino, perché sennò un po' qualcosa di questa balsamicità che nella 20 si ritrova condensata e quasi appunto che ancora non ha, e poi deve uscire col tempo, e questo è un po' lo vediamo qua.
Andrea, 2013.
Sì, 2013 era un'annata buona, anche quella, buona alternanza notte e giorno, escursioni climatiche, più fredda della 15 e anche della 16, leggermente più fresca della 12. Era un po' nel mezzo fra la 14, che fu vista un po' come catastrofica, e la 12 invece considerata sempre una grande annata. Poi è difficile parlare di grande annata in Toscana in generale, bisogna sempre guardare un po', spesso e volentieri è Montalcino che decide quando è la grande annata, ma non è detto che sia Montalcino è grande lo sia altrove e viceversa. La 13, ecco, c'è uno scarto dove paradossalmente si comincia più a sentire la componente anche del legno, comunque il legno in Galatrona prima era un pochino più marcato, negli ultimi anni si è scaricato molto. La particolarità che ha ora Galatrona, al di là della scelta del legno, è che il legno si sente più là nel tempo, spesso si dice no, da giovane sente il legno, poi sparisce, viene riassorbito. Galatrona invece, soprattutto per come viene costruito, il legno affiora più nelle annate, quando si va un po' più indietro nel tempo, però un legno come sempre alla bordolese, cioè un legno che entra nella costruzione del vino e quindi non viene percepito come qualcosa di separato, è un po' come se fosse l'impalcatura. Sapete che l'uso del legno a Bordeaux è qualcosa che di maestri, appunto voi avete fortuna di avere un maestro del taglio e del legno a fare questo vino, appunto in cabina di regia l'enologo, questi vini, almeno questi qui, tutti fatti Carlo Ferrini, questi qui con la... ecco, che è uno dei pochi che in Italia sa cosa vuol dire costruire un vino usando la varia, assemblando vari legni. Se andate a Bordeaux a fare l'Amprimer assaggiando i vini molto giovani dalle botti, vi rendete conto che ci sono lo stesso Cabernet, la stessa tenuta, che sta in una botte ed è completamente morbido e non sembra nemmeno abbia il tannino, in un'altra botte invece sembra tannicissimo e non lo tiene in bocca. Poi ti immagini l'assemblaggio che devono fare e nasce il vino. Ecco, questa è un'arte che i francesi ormai portano avanti da 300-400 anni, noi solo pochi fra di noi riescono a farlo. Quando però c'è questa sapiente mano, si riesce veramente a, il vino nasce sia dal legno che dal frutto e si ottiene un qualcosa di straordinario. La 13 comincia a vedersi appunto l'impalcatura del legno e le note sono anche nel frutto che si fa più fine, più calmo, anche più scuro. Questa è un'annata dove la maturazione era molto più approfondita, quindi l'uva si poteva portare, non dico in surmaturazione, ma si poteva andare molto avanti, quindi le note si partiva comunque da Mora di Rovo, si partiva dal Ribes Nero, da Cassis, quasi note che poteva ricordare il Rodano del Nord come sensazioni. E quello che si ha ora, sentite, è una bellissima dolcezza, c'è un tocco di vaniglia, ma soprattutto c'è la frutta quasi candita e le sensazioni Vi dicevo del legno, la spezzatura, la tostatura, note che ricordano il caffè, qualche resina, soprattutto viene fuori la parte balsamica, che nel Merlot non è proprio così facile da far venire fuori, insieme alla parte vegetale, più tipica del Cabernet, Cabernet Franc. Nel Merlot bisogna, ecco, una parte magari del Merlot coglierla un pochino prima e dargli questo vegetale, però giocare sul vegetale è sempre pericoloso, perché un attimo ti viene fuori il verde, la nota, la peperonata un po' fastidiosa, invece qui c'è proprio uno sbuffo di erbe officinali, la verbena, il vetiver, che gli danno questa sensazione senza dare l'idea del verde, che nel Merlot comunque sarebbe percepita come un problema. A livello di bocca, sentite, in questo caso il tannino sempre ampio, però bellissimo, di quelli che ti accarezzano il palato, di quelli che si allargano, e qui proprio in bocca il balsamico viene fuori tantissimo, quasi l'eucalipto, il timo, la nota mentolata che rinfresca tantissimo. Questa secondo me l'idea, come ha detto anche Eros, l'idea del raffrescarsi bevendo un Merlot sembra paradossale, invece questo vino, e soprattutto quando va indietro nel tempo, è di una freschezza disarmante, al di là della bevibilità, mettere insieme questa complessità e questa piacevolezza è veramente difficile. Questa 13 in questo momento ha una componente speziata molto molto importante, è veramente bella, perché comunque il frutto non se n'è andato, anche ancora fresco.
Allora, per me 13 senza dubbio, mio parere personale, miglior bottiglia della batteria, e vedete come una nata fredda sono quelle da tenere in cantina, e la 13 è la dimostrazione, perché è ancora molto molto giovane, lavora molto, per ripetermi, con Andrea, soprattutto sul tannino, e questo secondo me è uno dei favori che il Merlot in questo caso ha, proprio per riuscire a mantenersi bello fresco e bello, bello vispo anche dopo comunque 10 anni quasi. E, annata fredda, cioè, hai detto praticamente tutto a livello organolettico, a me piace tantissimo proprio perché abbiamo il 2013, è ancora molto molto giovane, cioè ma molto giovane, e ha una super vivibilità. Se volete mettere il naso sull'otto per confrontare a livello anche organolettico, l'otto lavora molto più sullo speziato e comincia a venire fuori una leggera punta di pomodoro secco, una leggera punta di, non voglio dire ossidazione, però sicuramente l'invecchiamento si fa sentire molto di più. 8 annata anche abbastanza fresca, giusto?
Molto fresca, sì.
E in questo caso qua si lavora molto di più sulla parte secondo me speziata, incomincia a venire fuori un po', non dico di pirazzina, ma comunque viene fuori un po' più la parte verde, la parte più selvatica di questa varietà, che comunque non sono note tipiche per questa tipologia di varietà, però sì, a livello di naso un po' più avanti rispetto alla 2013, in bocca invece ritrovo questo filo rouge legato al tannino, sono tannini molto presenti, molto vivi, e poi la parte che ve l'ho detta e ridetta, e sicuramente sarà una cosa che vi porterete a casa, l'acidità e la freschezza di Galatrona, che lo rende riconoscibile tra tanti altri Merlot proprio per queste determinate caratteristiche. 8 sicuramente in questo momento da bere, stiamo bevendo dal Magnum, e quindi probabilmente tendo a pensare che sulla bottiglia 0,75 possa essere leggermente più avanti il vino rispetto al Magnum, ma in questo caso qua sì, io ritorno sulla 13 e dico per me la 13 vince a mani basse senza dubbio, 8 anche super buona e in questo momento ottima da bere.
Prima di passare la parola ad Andrea ancora, vorrei proprio puntualizzare sulle annate che abbiamo scelto. La 20 è l'annata correntemente in commercio, e nonostante appunto l'annata calda, comunque estremamente noi consideriamo un'annata molto bilanciata, molto galatona, quindi appunto questa freschezza ed è comunque anche per vedere un giovane, molto giovane. Di solito questi vini non vengono presentati con annate corrente, anche questa è una cosa da compensare, quindi questa 2020 non è un vino che io non ti direi di bere a bevi Galatrona 2020 oggi, però come funziona anche il mercato, magari uno va appunto al ristorante, potrebbe esserci la bottiglia di Galatrona 2020, e diciamo che nonostante non sia al top della sua vita, rimane un vino che puoi aprire e bere. Dopodiché la 15, ripeto, una enorme annata, un'annata considerata anche dal punto di vista così, diciamo, giornalistico, e insomma una delle annate del secolo, la 13 e la 8 poi sono annate
considerate proprio fredde, proprio fresche, proprio piovose, cioè anche difficoltà di maturazione, difficoltà in vigna, trattamenti, e però poi si capisce un po' comunque l'evoluzione e anche la grandezza di alcuni determinati vini nelle annate considerate minori. Per me appunto è sempre un discorso molto relativo, annata, grande, poi è relativo al diciamo, microclima e alla zona dove si trova, ma anche in generale è relativo al produttore, questo lo sapete spero meglio di me. Le grandi secondo noi, secondo me, io bevo tanto vino, non mio, ma insomma anche, ma e mi piace tanto, anche per spendere un po' meno, a volte andare a trovare un'annata minore di un produttore che invece fa delle, che, e allora li vedi veramente quando si parla insomma di quello che i grandi vini, insomma di quello che ci piace a noi. Però ecco, non è sia la 8 che la 13, secondo me la 13 sono d'accordo, oggi è un'annata particolare, è una bottiglia che mi piace molto, io la trovo anche appunto, nonostante l'annata è tutto sensuale, non so, c'è questa parte balsamica, però appunto che non è facile da far uscire, però con la persistenza della freschezza della città, comunque rimane molto buona da bere e ribere, non so come dire. La 8 anche secondo me adesso dopo 15 anni siamo proprio alla perfezione della bottiglia, in un certo senso. Poi giustamente queste sono due mani, quindi siamo anche fortunati oggi a bere da mani, che fa sempre piacere.
Sì, la 2008 si entra nel regno sicuramente la bottiglia da bere ora, ma a tavola ovviamente avresti qualche problema, perché la componente tannica è così sfumata, è così dolce, che non ti offrirebbe un grande contrasto sulle componenti untuose e grasse. Quindi questa è la dimostrazione che alcune annate hanno un orizzonte temporale, dopodiché sicuramente rimangono piacevoli, e secondo me questo vino da bersi da solo, oppure per rispondere alla domanda dell'abbinamento, no? Questo è un vino che potrebbe fare il giro della tavola, nel senso potremmo rimetterlo magari su una zuppa di pesce, su un cacciucco, dove le note piccanti poi dell'acciuga e lato umami dell'acciuga secondo me si sposerebbero del pesce povero bollito a lungo, questa zuppa di
dell'otto,
secondo me l'otto su un cacciucco alla livornese è straordinario, ma all'altro lato anche su del cioccolato, una torta al cioccolato con dei rimandi di frutta di bosco, sarebbe sicuramente interessante, volendo anche qualche preparazione tipo quelle che sono in Alto Adige Sud con le confetture nel piatto, magari dobbiamo andare su carne bianca, cacciagione da piuma, potrebbe essere.
Ti sta entrando a nord?
Beh, insomma, intanto mangio sempre, no, faccio sempre il solito per dire, no? Un piatto bello dalle vostre parti. Sicuramente un vino, però ecco, anche solo a berlo così è incantevole, no? Le rimandi che si fanno alla macchia mediterranea, al sottobosco, vi dicevo questa nota di resina, di ago di pino che io sento spesso in Galatrona, non ho capito bene da dove viene fuori, ma mi piace legarlo sempre a questo vino. Le note ricordano il sandalo, ricordano proprio le di crisol, quel fiorellino bianco che dà l'idea di macchia mediterranea, quindi una nota dolce e scura allo stesso tempo, e quindi un vino che pur essendo dal punto di vista della struttura del tannino arrivato praticamente al suo apogeo, però ancora ci restituisce sensazioni bellissime e è quasi come diventa etereo, no? Diventa più sottile, arioso, e tira fuori secondo me l'eleganza di questo vigneto, che è vero che probabilmente è un vino a fine carriera, ma è anche vero che è bello che alla lunga si vede l'essenza, come spesso succede, no? Alla lunga, alla lontana si vede la vera essenza delle cose, succede anche nel vino, e quindi l'anima di Galatrona è proprio questa ineffabile dolcezza, questo ineffabile carattere che si fa ricordare, ma sempre in punta di piedi, sempre così, penso che insomma sia sempre discretamente. È stato spesso frainteso per un vino roboante e che vuole il centro della scena, invece la sua anima vera è quella più di stare in disparte, un understatement enoico che il Merlot toscano non ha mai incarnato, ma secondo me invece i grandi Merlot alla distanza viene fuori esattamente questo carattere.
Ottimo.
Ci siamo?
Iniziamo? No, iniziamo a bere, insomma.
30.000 bottiglie, ora è il mercato di riferimento, dove vendi?
Allora, il Petrolo in generale sia un'azienda che noi appunto abbiamo 32 ettari in produzione e facciamo un totale di 90, tra le 90 massimo 100.000 bottiglie dell'anno, quindi rese diciamo abbastanza basse. E lavoriamo soltanto con praticamente singoli vigneti, Gardona essendo il nostro vino più famoso. In generale il Petrolo è divisa in un 30-30-30 Asia, Europa, Stati Uniti e Nord America. Mercati di principali sono sicuramente appunto Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Germania, oltre all'Italia chiaramente. L'Asia è un mercato che ormai da anni si fa sentire sempre, sempre di più, ai quali siamo legati. Sì, è diciamo sicuramente un vino che abbiamo la fortuna di poter far assaggiare un po' dappertutto nel mondo. Sì.
Aggiungere qualcos'altro oppure lasciamo Nepoca da Calatrona?
Lasciamo Nepoca da Calatrona fare il resto. Della...
Grazie.
Grazie a tutti.
Complimenti. Da 8 era veramente tanto, tanto non assaggiavo.
Si è fatto da 8, cioè, a 7. Adesso
hai fatto
fase,
ma è ovvio che non siete anche la struttura,
però è così
che c'hai adesso.
Comunque questo video nella piacevolezza la
mi vendi, sì, ma quello che ti dico qua comunque la
fine è pronta, ora tutti dicono sono pronti,
certo,
per non cocere per il quindi figuriamoci,
certo, ma te lo dice, ma infatti, ma deve essere un po' così, però sai che i grandi vini ce l'hanno sempre avuto, non è che cambi lo stile,
no, no, è vero, sì, sì, sì.